Eccoci qua, Ottoliner, ben ritrovati. Secondo appuntamento con questo ciclo di interviste sulla questione clima e transizione ecologica. È tornata con noi una vecchia amica di Ottolina, tipo era stata ospite a una delle primissime puntate, tipo poi è anche tornata, però a proprio una di quelle che l'ha battezzata Ottolina TV, le nostre vecchie dirette della domenica mattina, e Monica Di Sisto, che lavora per Fairwatch ed è una, secondo me, una delle massime esperte in Italia di come, diciamo, tra greenwashing e altre vaccate varie ci fottono con un po' di retorica per far entrare, diciamo, i soliti interessi oligarchici dalla finestra. Che pensavamo in qualche modo di aver buttato fuori dalla porta. Però io qui sono soltanto a fare da host, ma i veri maestri di cerimonia sono Lorenzo e Francesca, quindi mi chedo e do la parola a Lorenzo.
Allora, ciao a tutte, ciao a tutte, ciao Monica, bello rivedere tutti voi. Primo episodio, appunto, abbiamo raccontato un pochettino Clima 101, Clima for Dummies, tutto quello che c'è da sapere che non è mai stato chiedere. Qua volevamo entrare un pochettino con te, Monica, nell'aspetto politico di questa questione. Io so che tu ami fare Pipponi, almeno quanto li ama fare Giuliano, quindi te ne chiedo subito uno. Cioè, raccontaci le cose come sono andate dall'inizio, perché di politica climatica, di summit sul clima, eccetera, se ne fanno da prima che io nascessimo, da prima che nascesse, da un trentennio buono. Ma qual è lo spirito che ha animato questi summit? I grandi della Terra che si sono incontrati, che idea hanno avuto e che idea di transizione ci hanno proposto?
Secondo me, se accendi il microfono quando parli è meglio.
È vero, ma io sono la nonna qua, quindi devo fare la boomer in tutta la mia meravigliosa capacità di farlo. Innanzitutto, ciao, ciao a tutti, Ottolini Ottolini, Ottolinu come vi volete definire. Io appunto un sacco che non vi vedo, siete già cresciuti, sembrate molto più grandi così, io sembro molto più vecchia, quindi va bene così. E grazie a Lorenzo di ricordarmelo, perché io c'ero, nel senso, quando succedevano queste cose, ero una giovane e già inquieta volontaria, perché in realtà fin dall'inizio, quando diciamo, le Nazioni Unite si sono poste il problema di come affrontare i primi sintomi di quella crisi climatica che si cominciava a avvertire soprattutto nei paesi cosiddetti ex detti in via di sviluppo, fatto la stessa scelta che ha fatto Delors per fare l'Unione Europea, ossia chiamare le imprese, perché siccome era difficile in quel periodo comunque di crisi economica forte, il segretario generale dell'ONU, Kofi Annan, mettere insieme le risorse e soprattutto convincere gli stati ricchi che esisteva un problema di transizione ecologica, che quindi se ne dovevano occupare. E loro dicevano: vabbè, ma noi abbiamo già le colonie, cioè, le abbiamo già liberate, che vogliono, ma questi pure adesso se si scaldano un pochino non è un problema, se l'acqua sale, vabbè, insomma. E anche, diciamo, nei primi vertici delle Nazioni Unite si sentiva un po' quell'idea che queste erano un po' pippe da scienziati, ossia cose che sarebbero successe chissà quando nel giorno del mai, e che magari la situazione sarebbe cambiata nel frattempo. Quindi Kofi Annan che dice: vabbè, prima che li convinco, visto che io sono africano, praticamente mi hanno arrostito tutti i parenti, facciamo così, che costruiamo una sorta di coalizione dei goodwillings, dove ci mettiamo dentro tutte le imprese che vogliono, comunque hanno interesse in quei territori, vogliono investire, eccetera, eccetera, e cominciamo a costruire delle iniziative in cui mettiamo insieme i soldi e cominciamo a finanziare lo sviluppo e anche affrontare il tema del clima. Il Global Compact un po' era quello, era un'alleanza con le aziende per affrontare, tra l'altro, anche il clima. Dall'altro canto c'era stato, diciamo, tutto il percorso invece più scientifico, quindi quello che aveva poi dato la vita alla conferenza delle parti, che però faticava. Cioè, io mi ricordo primi vertici, c'era un po' l'idea che quello fosse uno spazio in cui gli scienziati appunto si dicevano le loro cose, che un giorno sarebbe successo qualcosa di problematico, non di catastrofico come quello che stiamo vivendo adesso, e la condizione che noi viviamo adesso A parte che un sacco di gente manco ci crede, ma vabbè, quella la mandiamo da uno bravo e la risolviamo così. Il vero punto è che fino a 10 anni fa era molto sottovalutata anche come impatto economico, come problematica, diciamo, impediente per la costruzione delle catene globali del valore. Quando tu dicevi, guardate, che un giorno voi vi dovrete preoccupare del fatto che forse i cargo non passeranno più dal canale di Panama, tutti ridevano, invece adesso ci siamo e abbiamo una riduzione del 40% del passaggio dei cargo merci, quindi per il fatto che il livello dell'acqua si è abbassato per la siccità. Quindi tutti questi temi, diciamo, erano abbastanza sottovalutati e quindi l'idea fu quella di dire mettiamo insieme le imprese. Al punto tale, il paradosso è stato che da un lato si è aperto un canale di negoziato sui cosiddetti beni ambientali dentro l'Organizzazione Mondiale del Commercio, con l'idea che se riuscivamo a far viaggiare più veloci i pannelli, no? C'avevi questo flusso di pannelli, eccetera, e risolvevi il problema della concentrazione dei brevetti, delle tecnologie, delle materie prime, della concentrazione delle materie prime, eccetera. E dall'altro, la conferenza delle parti si è popolata di questa sorta di capannoni fake che tu avrai visto, Lorenzo, visto che sei andato giù questa volta, in cui tu entri e dici: oh, il padiglione dell'ONG. Però ti chiedi: questi sembrano un po' tanto danarosi per essere ONG, ti giri e vedi che dietro al panda c'è l'ENI e dietro al cammello c'è Exxon e quant'altro, ossia questa, diciamo, ingerenza delle aziende all'interno addirittura degli spazi di negoziato si è presentata quasi da subito, perché chi mette poi i soldi in progetti che peraltro poi non hanno mai dato grande seguito, che non fosse un seguito pubblicitario, che li promuoveva, poi vogliono la loro visibilità, e quindi tu ti ritrovavi a perderti, no, le postazioni delle associazioni come te in mezzo invece a questi banchetti bellissimi con tutti i gadget, eccetera, fatti da chi invece inquina tutti i giorni. Questa è un po', diciamo, la parabola, se vuoi un po' raccontata, ma anche diciamo un po' più discorsiva di quello che abbiamo vissuto in questi anni e di quello che quando studiamo, scriviamo, chiamiamo corporate capture, cioè il fatto che alla fine gli interessi delle aziende vengono al primo posto, ma vengono anche percepiti dalle persone come più importanti, per esempio, delle proposizioni che le associazioni o addirittura le piccole città sommerse o le comunità indigene, eccetera, poi presentano invece nei consessi internazionali.
Domanda duplice, questa transizione market-led, no? Questa transizione guidata dalle aziende e dal mercato, punto numero uno, a che fregature ci ha portato? Cioè, quali effetti negativi e nefasti sta avendo sulle nostre vite? Punto numero due, ma almeno funziona? Cioè, stante che non ci piace, almeno sta riuscendo a ridurre le emissioni e a farci salvare un po' la ghirba o manco quello?
Allora, da un lato, tu non so se ti ricordi quel film con Alberto Sordi, Finché c'è guerra c'è speranza, no? Cioè, di solito le aziende hanno quest'idea che più ti possono vendere qualcosa e più c'è un più nel loro bilancio, e quindi questa cosa funziona di per sé. Quando poi tu le trovi così installate nelle istituzioni internazionali, far sì che i nostri soldi, quindi gli investimenti internazionali, vadano nelle minchiate che loro si inventano è una realtà. Parlo di varie cose, per esempio l'agricoltura di precisione. L'agricoltura di precisione è una cosa, è una serie di tecnologie che ti aiutano quando lavori la terra col convenzionale a inquinarla di meno, a ridurre quindi le emissioni, a gestire meglio l'acqua, quindi a ridurre gli sprechi idrici, eccetera. Ma di fronte a un cambiamento climatico così impetuoso, mettere dei cazzilli tecnologici a terra che vengano lavati via dal primo risciacquo delle nuvole, anche quello meno intensivo, è chiaramente una roba che non funziona. Penso per esempio adesso a tutto il discorso dei nuovi OGM. Vogliono proporre a dei contadini che già guadagnano pochissimo delle specie brevettate e francamente instabili, vendendoli alle istituzioni internazionali come la soluzione alla marcescenza, agli infestanti, eccetera, che vengono chiaramente enfatizzati dai cambiamenti climatici. Gli dicono: guarda, non è che dobbiamo produrre di meno o dobbiamo cambiare il sistema di produzione, basta che tu usi queste piantine che sono delle piantine diverse, è vero, me le paghi, eh? È vero che me le paghi tutte le settimane, tutti i mesi, tutti gli anni. È vero che poi ci devi mettere i prodotti che ti dico io, però ti assicuro che hai risolto. Ecco, questa cosa è successa anche con gli OGM tradizionali negli anni d'oro della lotta alla fame, no? C'era il riso Golden Rice che avrebbe dovuto sconfiggere la fame, il deficit vitaminico. Quindi che succede? Succede che ci sono dei fortissimi investimenti, quindi gli indici di borsa salgono e quindi tutti dicono: ah, che bello, finalmente c'è un'economia più verde. In realtà tu così fai solo altre emissioni, perché l'unica cosa che tutta la scienza è sempre stata d'accordo nel dire è che noi avremmo dovuto investire in una trasformazione dei sistemi produttivi in sistemi a più basso impatto, in un ragionamento di razionalizzazione e dell'impiego delle materie prime, di una massimizzazione dell'impiego delle materie prime seconde e quindi, diciamo, di concerto a una riduzione del consumo del suolo e di tutte quante, diciamo, le espansioni delle megalopoli per come noi le conosciamo. Quindi questo è il punto. L'altro punto è la giustizia sociale. C'è un sud, c'è un'Africa che ancora sono molto indietro. Nel momento in cui crescono, fanno delle mostrificazioni come Dubai, è chiaro che loro hanno il diritto di scegliere la propria strada, ma se fanno quello che noi abbiamo sbagliato 50 anni fa, il pianeta è morto. Quindi dobbiamo noi fare un passo indietro e loro fare un passo in avanti. Non ce n'è, cioè è proprio così. E lo devi fare a livello politico, cioè ci dovrebbe essere una sede politica nel quale discutere chi fa il passo indietro e chi fa il passo in avanti. Ci troviamo in una situazione in cui invece la soluzione è la NATO, cioè è la via armata alla risoluzione dei conflitti. E quindi, diciamo, se mi permetti il paragone, il problema è che dopodomani noi non avremo più solo da gestire una crisi climatica, noi abbiamo da gestire una crisi geopolitica che è aggravata dalla corsa alle risorse prime, dall'incapacità dei paesi di vecchia industrializzazione a fare questo passo indietro, a capire come farlo, e soprattutto a un arretramento delle filiere produttive globali che sono assolutamente altamente efficienti, con un portato in più che è la concentrazione estrema delle opportunità, che fa sì che i fattori di produzione primari, quindi il lavoro e le materie prime, non siano mai remunerate correttamente, i servizi ambientali resi dai territori non siano mai adeguatamente considerati, e quindi tu nel prezzo finale paghi un inferno. Come lavoratori non guadagni niente, questa è la ricetta pure per una catastrofe economica. Se non hai, diciamo, se non fai la quadra tra economia, giustizia e pianeta dalle risorse e dai limiti strutturali finiti, tu non ne esci. Poi ti puoi inventare pure, abbiamo parlato, no, del carbon capture, cioè l'idea che metti più piantine o fai dei buchi nella terra e ci metti l'anidride carbonica con delle super pompe. Ecco, quella roba lì non funziona. I nuovi avvocati dell'atomo, le mini centrali. Non funziona perché tutto produce emissioni, cioè noi non siamo in un punto, non siamo negli anni Ottanta dove abbiamo molti scenari, noi ce ne abbiamo uno solo, frenare e far sì che questa frenata però non trascini la catastrofe chi sta già frenato da quando è nato, cioè non ci ha manco avuto la possibilità di scegliere come organizzarsi, con il caveat per tutti che organizzarsi come fanno a Dubai è una minchiata senza confini, e oltretutto è per noi proprio il sogno di Icaro, cioè l'idea che tu dalla via tecnologica e dall'invenzione meravigliosa d'Archimede Pitagorico ti salvi da tutti gli scenari catastrofici. Questo è quello che purtroppo racconta la politica da sempre e che anche le imprese appunto alimentano, perché per loro è una, come dire, la possibilità di fare altri soldi nell'immediato senza cambiare nulla.
France.
Sì, io No, io volevo appunto dire una cosa. Cioè, a me sembra che siamo davanti a un problema globale che richiederebbe una pianificazione. Invece si procede con una sorta di anarchia, con un approccio anarchico in cui si delegano le singole aziende, andando poi di fatto a creare un caos in tutto questo, perché si demanda di fatto ai privati che non riescano a coordinarsi. E poi soprattutto vogliono fare profitto. Allora, ricollegandomi un pochettino a questo, volevo chiederti qualche cosa sulle, diciamo, lobby che ostacolano di fatto la transizione ecologica, perché spesso quando si parla di queste lobby, si ha in mente, che ne so, le grandi lobby petrolifere delle fonti fossili, oppure si ha in mente diciamo i grandi proprietari di allevamenti intensivi. Però in realtà il sistema, come abbiamo visto spesso a Ottolina, è anche più misto, perché magari ci sono, diciamo, dei fondi di investimento che investono parallelamente sulle fonti fossili, ma anche sulla transizione ecologica. Allora volevo che ci chiedessi un po', cioè ci aiutassi un pochettino a orientarci in questo caos.
Beh, allora, innanzitutto, diciamo, la globalizzazione spingeva verso la deregulation, no? Il fatto che gli stati potessero avere sempre meno mano negli affari dei loro cittadini, e che quindi, come un po' col modello della Commissione dell'Unione Europea, diciamo, la parte pubblica fa la cornice e poi come dire, il contenuto ce lo mettono gli stakeholders, cioè portatori di interesse a seconda degli interessi che portano. Questo è la ricetta per la catastrofe, nel senso che in realtà anche noi siamo lobby ormai, no? Cioè anche le associazioni si presentano con la loro cartellina e spesso l'ottenimento di un risultato buono viene inibito dall'ottenimento per un altro soggetto di un altro risultato completamente opposto, e non c'è più la responsabilità da parte della politica di decidere che cosa fare. Perché? Perché il privato è lo stesso che poi ti paga la campagna elettorale, detta in modo piatto. Siccome non c'è più il finanziamento pubblico nella maggior parte dei paesi europei, soprattutto nell'Unione Europea e negli Stati Uniti da sempre, il privato è quello che ti paga la campagna elettorale, che ti paga i social, che ti paga le sponsorizzazioni, i manifesti, eccetera. E quindi tu non puoi, cioè, oltretutto al fatto che alcuni raggruppamenti di grandi numeri sono quelli che poi ti garantiscono dei pacchetti di voto. Vi faccio un esempio molto concreto. In queste settimane è in discussione al Coreper la famosa direttiva, quella sulla dovuta diligenza, cioè quella che obbligherebbe solo le imprese grosse, grosse, grossissime di controllare il rispetto dei diritti umani e ambientali lungo le filiere. Allora, diciamo, in questa cosa ci siamo arrivati, questa è una versione risciacquata, anacquatissima, che veramente uno si porta a casa solo per metterci un punto, per almeno per avere proprio quelle garanzie base che ti permettono di seguire un minimo quello che succede diciamo, nelle filiere, anche perché ormai i registi per ogni settore sono 4-5, quindi in realtà come abbiamo visto anche nel caso del crollo dell'Esselunga Firenze, poi nello scroscio dei subappalti, delle mini concessioni, dei pezzettini che questi grandi registi globali vanno a raccattare, c'è di tutto, cioè c'è dallo sversamento degli inquinanti a terra o a mare, c'è la crudeltà animale, ci sono le emissioni di tutti i tipi, ci sono le violazioni dei diritti umani, eccetera. Confindustria si alza e dice: no, noi presentiamo che la situazione è, diciamo, un po' problematica, quindi andiamo dai vescovi, diciamo: vescovi, visto che a noi sicuramente se diciamo qualcosa ci sputano, non è che dite per cortesia voi che Gesù è contento se questa cosa la approvano, visto che comunque, diciamo, cioè, in Germania chi preme contro sono essenzialmente conservatori, anche in Italia. E quindi i vescovi fanno questa lettera, noi mandiamo questa lettera a tutti questi dimorati di Dio che stanno nei diversi governi, compreso il nostro, e esce però questa lettera contro lettera di Confindustria e dice: ah, badate che però se volete fare quella cosa, in realtà è un disastro anche per i costruttori di presepi piccoli. Cioè, il costruttore di presepe piccolo che lo fa a mano, da questa cosa ne uscirà devastata, che è una stronzata di proporzioni veramente impegnative. E poi dice: noi comunque ci perdiamo dai 2 ai 4 miliardi. Cioè, i parametri, le decisioni, cioè, non è dato di sapere. Questi numeri ce li siamo sentiti già ripetere da quasi tutti i parlamentari, che significa che magari non sono stati eletti da loro, no? Però quel tipo di opinione comunque incute terrore. E quindi tu non hai soltanto la lobby volontaria, hai pure la lobby immaginaria, che è quella che dice, che preme comunque sul singolo, magari poraccio, che non se lo immagino nemmeno che l'abbiano qualcuno eletto, e che invece pensa che se lui non si allinea succede l'inferno. Perché racconto questa cosa? Perché peraltro nelle pieghe del capire come si stanno organizzando i giochi, sembra che il nostro governo abbia detto alla Germania: no, no, ma va bene, vi diamo l'appoggio noi, non soltanto perché Confindustria dice questo, ma anche perché voi ci potete aiutare nella direttiva sul packaging, che è una direttiva sacrosanta della Commissione europea, che chiede diciamo, i produttori di marci fresche, di marci imballate, eccetera, eccetera, di ridurre gli imballaggi, di usarli riciclati, di usare meno plastica, eccetera, eccetera. Una roba che, arrivati a questo punto dell'inquinamento, dovrebbe essere quasi, no, autoevidente per chiunque. Cioè, io che ho l'impresa che fa il sacchetto della cicoria con intorno 18 grammi di plastica, dovrei dire: vabbè, almeno lo faccio di 4 grammi. No. Loro che cosa fanno? Siccome l'Italia su questo è insomma, un produttore importante di packaging, e soprattutto di packaging plastico, noi non è che ci preoccupiamo, le nostre imprese non è che si preoccupano di dire: ah, come potrei essere di aiuto, no, all'ambiente, e quindi fare un investimento per abbattere il packaging. No, premono sul ministro Urso per dirgli: chiedigli alla Germania se ci appoggia sul packaging, e così facciamo lo scambio. Vi faccio questi esempi molto concreti e veri, perché purtroppo noi a volte pensiamo sempre, no, che c'è una strategia gigantesca dietro a queste scelte scellerate, no, che ci sia questa grande mente che naviga, no, in una vasca da bagno piena di petrolio e inquina solo per il gusto di farlo, tipo Kattivik, no, che tira le macchie nere in giro per il mondo. No, non è così. Spesso c'è, da un lato, questa ormai introiettata, proprio psicologica, sudditanza del decisore all'impresa, che chiaramente, per non affrontare costi ulteriori, preferirebbe arrivare davanti al Signore direttamente da dentro la sua azienda, piuttosto che affrontare l'Armageddon, di solito, piuttosto che affrontare un cambio di linea produttiva, di impostazione, di gestione delle filiere, di riduzione dell'inquinamento, di riduzione dell'assorbimento di energia. E dall'altro, appunto, questa classe politica, che è sempre più succube proprio anche psicologicamente di questo immaginario, e noi siamo in mezzo, perché noi cerchiamo, appunto, siamo diventati sempre più bravi poi nel arrivare alle stanze del potere, a fare le audizioni, a scrivere dei documenti intelligenti con un sacco di dati interessanti, eccetera, eccetera. Però poi alla fine non siamo noi quelli che poi pagano i cartelloni, i volantini e la sponsorizzazione su Facebook al dottor Tarallo, che vuole diventare deputato o parlamentare europeo. Il dottor Tarallo si dovrà trovare la fabbrica dei taralli che gli paga tutto questo. E quindi, quando noi andiamo con tutte le nostre ragioni, quello dice: no, bella, bravi, però io ho la fabbrica dei taralli, che dice che se fa il camino più alto col filtro, poi deve mettere il tarallo a 1,50 euro, e quindi meglio di no. Ed è veramente quella che Hannah Arendt chiamava la banalità del male. Mi rendo conto che abbasso molto il livello della vostra discussione rispetto alle aspettative, ma vi assicuro che succede proprio così. E poi tu, Lorenzo, l'avrai visto quest'anno che sei andato alla COP. Cioè, noi, no, siamo in queste stanze in cui facciamo grandi ragionamenti su CO2, e poi se vai alla cena, appunto, dell'ENI piuttosto che della GIO, eccetera, è: vabbè, Che vuole quello? Una signorina? Gliela diamo! Quello che vuole, villa al mare? Villa al mare! E in effetti i destini della terra si sono decisi tra signorine, signorini e villa al mare, essenzialmente. Che è triste detta così, però è molto più reale e anche ci dà speranza perché, insomma, è vero che noi non li compreremo mai né la signorina né il signorino nella villa al mare, però è più facile così piuttosto che invece avere di fronte, no? Cattivi che non riusciamo a prevedere.
Lore.
No, fatto venire in mente un sacco di cose, sia che veramente tendenzialmente il livello di chi si oppone a queste cose è comunque più alto rispetto al livello di chi le fa, sia poi quello che raccontavi sulla direttiva del packaging, no? Che mi sembra un po' il riassuntone del dibattito su qualunque politica climatica e ambientale di questo periodo. Cioè ci sono delle norme, delle proposte tendenzialmente minime, tendenzialmente, come dire, sacrosante, ma al contempo quasi ininfluenti nello scenario globale, no? Che sarebbero proprio molto meno minimo indispensabile. Che al contempo ci vengono raccontate sia da chi le propone sia da chi si oppone, come la rivoluzione, no? Cioè, chi te le propone ti dice che quello è il grande provvedimento per salvare il mondo, e tu sai che è una gocciolina, e chi si oppone ti dice che è l'estremismo bolscevico, green, che ci vendiamo alla Cina e ai comunisti, è veramente la realtà, cioè la vita vera sparisce. Ascolta, ma raccontaci una cosa, stralvolo, perché secondo me, fra chi poi sotto nei commenti ascolta sta cosa, c'è una cosa che ci rimbombata tanto negli anni. Cioè i carbon credit, crediti di carbonio. E te lo chiedo perché in questi anni che tu descrivi è successa un'altra cosa, cioè la famosa finanziarizzazione dell'economia, che non va spiegata su Ottolina, perché chi segue Ottolina sa benissimo che roba è, no? Però il del capitale che dall'economia reale si sposta all'economia finanziaria. E carbon credit, voglio dire, dovevano rientrare in questo scenario qua. Che roba sono? Ci piacciono, non ci piacciono? Che cosa hanno prodotto?
Guarda, credit ci sono di varie classi, diciamo quelli proprio zozzissimi e quelli dei voracci. Allora, quelli zozzissimi sono, diciamo, il vero sistema di carbon credit, ossia la possibilità per i paesi inquinatori di monetizzare quote del proprio inquinamento e praticamente acquistare quote invece di non inquinamento da paesi che anche per loro deficit di sviluppo non inquinano. E quindi in questo modo si è creato un mercato appunto finanziario di queste sorte di figurine, io non inquino e tu non inquini e tu invece inquini, che innanzitutto è molto grande, cioè è cresciuto sempre di più negli anni perché appunto i paesi che inquinano non hanno alcuna voglia di affrontare sul serio i problemi e quindi preferiscono acquistare quote di non inquinamento da altri paesi. E dall'altro canto però c'è la versione dei poveri che è quella, diciamo, in parte quella poco seria, la parte meno seria dell'ESG, ossia della possibilità, non so se vi è capitato, no? Per esempio di vedere sui biglietti dell'aereo, sui biglietti del treno, no? Dice, hai risparmiato questa quota di carbonio, hai risparmiato quest'altra quota di carbonio. Ci sono alcuni schemi, alcuni meccanismi, anche per esempio finanziari, che premiano chi promuove iniziative di questo tipo, cioè che misurano. E ci sono addirittura, c'è tutto un mercato dell'indotto, cioè di società che si sono lanciate sul mercato per venire da te, un po' come certificatori del biologico, ma con meno senso, no? Perché quelli almeno certificano che tu hai fatto una zucchina bio. Invece questi che dicono, tu hai fatto questa cosa, hai prodotto questa dose di carbonio, mi paghi e io dichiaro questa cosa al tuo potenziale consumatore che, visto che tu sei virtuoso, ti sceglie. Con l'idea che dopodomani magari queste scelte individuali si possono tradurre anche in sconti fiscali, insomma, in premialità di vario genere. Ecco, questo secondo me è proprio il male, perché pure il Papa, no, nell'ultima enciclica, quella che ha fatto proprio prima del vertice, quello delle parti sul clima, la Laudate Deum, lui dice: guardate, i comportamenti individuali sono importanti perché dimostrano che la gente ci tiene comunque ad avere un ambiente più pulito, cioè, però alla fine non sposta niente, senza un cambiamento importante dal punto di vista politico, dell'agenda politica e come dire, una riconduzione dell'agenda politica all'essenziale, cioè non inquinare e ridistribuire, non se ne esce, lo dice pure Papa Francesco, che non è un economista. E secondo me noi siamo lì, cioè no, tutte queste cose hanno generato appunto un indotto che poi certifica, misura, valuta, esperti su esperti che girano. Per carità, è bello che ci sia un sacco di gente che lavora su questo e non lavora magari più in miniera, però in effetti cambia la situazione finale, cioè cambiano le emissioni. No, noi abbiamo visto in effetti che le emissioni si sono fermate soltanto un momento nell'ultimo secolo, quando stavamo tutti chiusi dentro casa perché una pandemia ci aveva quantomeno spaventato. E poi in parte anche un po' ammazzato circa 7 milioni di persone, quindi anche qualcosa è stata fatta. Però in effetti, senza la paura della morte, non c'è stato nessun cambiamento serio dei pattern di sviluppo, quelli che appunto quelli che studiano chiamano i pattern, ossia i modelli, no? Le modalità di organizzazione della produzione, del mercato, dello scambio e della finanza. Anzi, la finanza fa anche di più rispetto ai carbon credit, cioè scommette sulla catastrofe, scommette sulla scarsità, per esempio, delle materie prime alimentari, come dire, prefigurando sul fatto che il cambiamento climatico le renderà scarse e quindi fa sì che i prezzi a quel punto schizzino davvero, perché essendoci una forte fibrillazione dei mercati su alcuni tipi di future di questo tipo di strumenti finanziari, i prezzi sprizzano, pure se invece il grano sta a terra, il riso è disponibile, l'olio ci sta. E questo, come dire, non solo non aiuta la serietà, ma ci mette in testa anche un sacco di frescacce. Lo abbiamo visto, per esempio, sul tema adesso nella vicenda dei trattori, no? Peraltro amici, compagni, tutta gente con cui abbiamo fatto un sacco di strade, che infatti ha chiaro che il più grosso problema loro è il problema del mercato. Però qual è il stato il nemico che gli è stato suggerito nell'orecchio, no? Da tanti anni dalle organizzazioni datoriali? L'ambientalista, che ti vuole togliere il pesticida e il fertilizzante. Il punto non è questo. L'ambientalista, cioè, chi ti conosce lo sa, che non è che tu non pensavi questo. L'ambientalista spinge perché tu cambi la tua modalità di produzione, ma spinge anche sul governo e sulla Commissione europea perché ti diano i fondi per farlo. Il problema è che noi siamo stati sconfitti nel Green Deal perché non ci hanno dato i fondi per fare la transizione vera, e siamo stati sconfitti pure nella politica agricola comune, dove ci hanno dato alcune cose, ma sicuramente non la compensazione della transizione, e tantomeno la compensazione della transizione per i piccoli, perché l'80% delle risorse della PAC si concentra ancora sui grandi e su chi c'ha grandi appezzamenti, anche quelli, diciamo, i pochetti che ci sono sulla transizione. Quindi tu sei stato sconfitto non soltanto dal fatto che il decisore politico non ti ha dato la risposta giusta e i fondi giusti per metterla a terra, ma anche dalla narrativa neoliberista, che comunque tutti hanno nelle orecchie, anche chi stessi, cioè, intorno a sé, parenti, amici, fratelli, ammalati di leucemia, di tumore, eccetera, per colpa del glifosato e per colpa delle altre schifezze che in questi anni hanno generato emissioni e hanno ammalato le persone che hanno lavorato a diretto contatto sulla terra, con la terra. Purtroppo noi scontiamo questo deficit democratico, cioè il fatto che non solo è difficile per noi riuscire ad avere le scelte giuste, ma addirittura ci accollano quelle sbagliate. E quindi, cioè, è come se noi avessimo detto: no, contadino, sotto il sole cocente, tu non dovrai avere più nei soldini che ti servono per fare la transizione, e però nemmeno fare quello che avevi fatto fino adesso, come tutti gli altri. Chiaramente, questa è una narrativa conservatrice, che però non appartiene solo ai partiti conservatori, ce l'accollano a noi perché appunto sono degli irresponsabili che non vogliono assumersi la responsabilità delle scelte giuste, anche per un motivo ultimo, che fare veramente la transizione climatica significa fare un'operazione di giustizia sociale. Cioè, senza i soldi per farla non si fa, e senza i soldi per farla dati a chi non li ha per farla non si fa. E dare i soldi a chi non li ha è una cosa che la governance globale non sopporta. Che tu sia povero, che tu sia disgraziato, che tu sia... Non gli interessa, neanche se è un beneficio alla fine per tutti, perché se tu c'hai qualche soldo, riesci a comprare magari qualcosa in più e quindi a far girare l'economia. Non gli interessa, cioè non, neanche se va nella loro logica gli interessa. E quindi l'unica cosa che noi possiamo fare è continuare a studiare, ma soprattutto penalizzarli, punirli il più possibile, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista dei consumi. Punirli il più possibile. E non per virtù o per così, no, con l'idea che io sono ecologico e quindi risparmio e quindi per quello non conta niente. Se invece li punisci nei loro interessi perché gli togli anche quella tua piccola molecola di consumo, allora loro, bene o male, un po' lo capiscono. Che facciano poi per forza la cosa giusta? No, perché ci avranno altri 780 esperti di marketing che gli spiegano quale sarà l'ennesimo cazzillo che ti possono vendere per far finta di voler cambiare. Però noi nel frattempo almeno non gli abbiamo dato i soldi e questo ci fa sentire quantomeno meno presi in giro, no, da questa fase.
Sì, io ti chiederei un piccolo riassunto allora di questa parte per i nostri ascoltatori, giusto per fare un piccolo schemino anche mentale di quali sono per te i maggiori, diciamo, ostacoli e d'altro canto anche i maggiori vincitori di questa transizione ecologica fatta male.
Allora, i principali ostacoli sono, uno, le confindustrie del mondo, nel senso che loro sono quelli che possono mettere a terra i sistemi di produzione diversi che ci possono consentire in questo momento di andare avanti e di continuare a produrre, ma in una, con una, diciamo, con una modalità di programmazione. Con interesse pubblico diversa da quella attuale, mi spiego meglio. Ci va un coordinamento globale anche rispetto alle produzioni per capire di che cosa abbiamo bisogno e di che cosa no. Io penso che non sia possibile, diciamo, continuare a produrre Funko Pop. Io non penso che il modello Temu, il modello Shein, anche, cioè, non penso che siano possibili, anche nelle loro forme occidentali, H&M, Zara, eccetera. Cioè, io penso che quel tipo di modello produttivo vada assolutamente disincentivato, vada penalizzato con dei prezzi molto più alti e i costi che si assorbono dovrebbero andare alla riconversione della filiera, non devono andare di necessità nei dividendi delle aziende. Cioè, noi dovremmo avere la possibilità attraverso, diciamo, di intervenire direttamente nei profitti delle aziende perché restituiscano i servizi ambientali e perché una parte obbligatoria la debbano reinvestire nella pulitura delle filiere, con una responsabilità che li porti fino all'ultimo dei subappalti o dei subfornitori. Perché diversamente noi non usciamo, ho detto, cioè l'unica volta in cui le emissioni hanno fatto una flessione sono state quando noi eravamo tutti bloccati, terrorizzati, che forse potevamo morire. Quindi con la stessa, cioè se tanto mi dà tanto, o è obbligatoria o non è. Quindi chiaramente deve essere una sede multilaterale che lo decide. Chiaramente la fase, diciamo, calante delle Nazioni Unite non ci aiuta. In questo devo dire che la Cina è, diciamo, un paese virtuoso, perché comunque vincola le aziende che operano sul suo territorio a azioni di interventi che vengono decise dal governo centrale. Ecco anche perché c'è una frizione continua in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio, perché nel momento in cui c'è una programmazione, per esempio, i prezzi globali del riso si alzano, cioè non, dalla Cina i flussi di riso per esportazione si riducono. E non ce n'è per nessuno, non c'è WTO che li faccia recedere da questa cosa, perché l'interesse, diciamo, nazionale e la gestione del miliardo di persone che obiettivamente devono gestire è prioritaria rispetto a tutto il resto. I nostri paesi se ne catabattono, cioè se noi moriamo di fame non gli interessa, e tantomeno, come l'avete visto, no? Nella vicenda per esempio dell'Ilva, nella vicenda di tutta la vicenda dell'automotive, cioè noi siamo stati così geniali da pensare che tutte le produzioni potessero andare all'altra parte del mondo, in un mondo instabile, senza, c'è anche quelle strategiche come quelle dell'acciaio, anche quelle importanti come quelle dei semiassi, come il caso GKN, eccetera, e che quindi noi a un certo punto dicessimo sì, adesso cambiamo tutti gli autobus e di necessità la fatina dei denti ci faceva tutti gli autobus di cui avevamo bisogno. In realtà noi per esempio adesso stiamo con i fondi europei, no? Cercando di fare tutti gli autobus elettrici nelle città e non troviamo gli autobus. La mia città a Roma fa i capitolati di bando e di appalto e non ci stanno proprio le aziende che gli possono fornire per tempo queste necessità. Che poi non sono appunto, come dire, esornative, sono cose che in realtà servono se tu veramente vuoi abbattere le emissioni e quindi vuoi investire sul trasporto pubblico. Quindi manca, diciamo, una cornice normativa globale che vincoli le aziende a reinvestire una parte degli utili in questo. Il lavoro che si sta facendo sul controllo dell'impatto della finanza è al momento abbastanza decorativo, nel senso che tutti i meccanismi ESG attuali sono abbastanza così ininfluenti rispetto ai flussi generali. La cosa che è incoraggiante è che comunque tutti i grandi fondi si sono come dire rassegnati al fatto che hanno dovuto bene o male applicare alcuni di questi, cioè cimentarsi in questi esercizi perché i loro investitori glielo chiedevano, anche perché ci si è resi conto che le valutazioni di impatto ambientale e sociale spesso contengono, diciamo, le previsioni dei guai possibili che si possono affrontare molto più seriamente di quello che poi fanno invece le indagini di marketing. Quindi su questo si sono convinti, però al momento quanto veramente questi strumenti siano efficaci nel qualificare e quantificare davvero l'impatto ambientale e sociale dei loro investimenti, ancora secondo me siamo lontani dall'ottimale, però il fatto che comunque lo abbiano considerato necessario per sopravvivere è un dato invece che conforta rispetto alla nostra capacità. E poi ci stanno, appunto, c'è il tema anche dal punto di vista personale, di cominciare a dirci che ci sono delle cose che non ci possiamo più permettere. L'oggettistica in plastica, secondo me, dovremmo a un certo punto dire che non ce la possiamo più permettere, soprattutto se è di prima generazione, non è su materia prima, seconda. Anche per esempio tutta quanta la gestione delle filiere dei supermercati che portano spreco alimentare esagerato, la risposta non è dare quello che ti avanza ai poveracci, la risposta è come far sì che quello spreco non ci sia. Allo stesso tempo le grandi superfici, ha senso l'esistenza delle grandi superfici di vendita? No, e questo ce lo dobbiamo dire, cioè noi dobbiamo dire che in un paese, che in un mondo instabile, come dice pure Confindustria, le filiere vanno riavvicinate, i territori devono diventare più autosufficienti e in questo devono diventare anche più efficienti dal punto di vista della gestione delle emissioni. Se lo fa la signora Rita che ha l'orto sotto casa, non si capisce come mai non lo possa fare la Cargill o la DuPont o la Monsanto, Bayer, quando gestisce le grandi superfici. Tutte queste cosette che non sono cosette andrebbero in un disegno sistemico di governo del mondo da fare in una sorta di unità di crisi. Il punto è che se però io mi chiudo dentro la NATO, tu ti metti dentro la trincea, quell'altro se ne mette l'elmetto e siamo tutti a spararci in faccia, questa, diciamo, governo della realtà diventa l'ultimo dei problemi e finiamo a fare le fiaccolate così, al parente morto, che per carità poraccio, però in effetti non ci impegniamo invece nelle soluzioni che veramente sarebbero la risoluzione dei nostri problemi anche lavorativi, anche sociali, anche di convivenza sul pianeta, insomma.
Lore.
Dai, no, vabbè, tantissime robe in testa. Intanto questa cosa che hai detto ora, vabbè, come stai, a me convince molto. Abbiamo parlato anche da poco qua sotto linea, dove sei veramente un out-out. Cioè, o facciamo la guerra mondiale o salviamo il mondo. Ma c'è un'incompatibilità totale fra un mondo, come dire, diviso in blocchi che si fanno la guerra e la transizione ecologica, cioè sono strutturalmente incompatibili. Ora che raccontavi del paradosso degli autobus, mi è venuta in mente una cosa che butto qua, ma perché secondo me sarebbe carino parlarne in futuro qua sotto Lina. Io sto a Bologna, non sono a Bologna ora. A Bologna c'è il caso folle dell'azienda Italiana Autobus, che è l'ex Breda Menarini Bus, che fa i bus di Mezza Italia, che va in crisi, la salva lo Stato, ora è in parte in Vitalia, in parte Leonardo, ed è la storia folle di un'azienda che fa autobus, quindi fa già transizione, le vuole pure fare elettrici, è di proprietà pubblica e non fa nulla ed è bloccata perché lo Stato, il pubblico non ci mette i fondi, avrebbero le commesse, ci sono già i clienti, hanno altri clienti che li vogliono avere e non riescono manco a fare gli autobus che già dovrebbero fare, ed è proprio un caso plateale di mancanza di politica industriale, cioè in cui noi potremmo iniziare a farci la transizione in casa, incidentalmente salveremo posti di lavoro, anzi ne procureremo di più, e invece abbiamo l'ennesima crisi industriale che si trascina, cerchiamo il compratore e arriva il fondo speculativo, cioè queste robe orribili qua che sono una sofferenza per chi ci lavora, ma poi proprio per il sistema paese una roba che ci manda in crisi. No, io volevo farti un po' una domanda conclusiva, per questo dico, non so se Giuliano o Francesca volevano dire qualcosa prima, perché io ti ascolterei per ore, però una certa chiudiamo, se no ci ammazzano. Il problema è che Giuliano e Francesca
No,
se
no,
volevano.
anche per me va bene andare in chiusura con un'ultima domanda.
L'ultima domanda è, visto che abbiamo detto tutta la schifezza che c'è nel mondo, no? Ci abbiamo un po' delineato perché questa transizione qua, market led, eccetera, non solo fa schifo, ma poi non funziona, cioè non fa quello che dovrebbe fare, che è ridurre le emissioni, eccetera, eccetera. A grandissime linee, proprio qua pur parler, quali sarebbero due o tre tratti essenziali di una transizione seria, di una transizione giusta e di una transizione che funzioni veramente? Più domanda bonus, te la chiedo un po' telegrafica. Un ecologista italiano bello incazzato oggi, su quale tema dovrebbe giocare le sue fiche politiche? Qual è il tema di adesso per noi qua in Italia? Queste due domande te le lascio e ci salutiamo.
Io parto dall'ultima perché secondo me è quella più dirimente. Cioè, innanzitutto noi dovremmo essere tutti molto più incazzati. Non solo gli ecologisti, cioè, deve finire questa storia per cui c'è qualcuno che gli viene accollato il compito di fare l'ecologista e quell'altro salva i negri e quell'altro salva i bianchi e quell'altro salva le donne. Cioè, noi o diventiamo dei cittadini consapevoli a 365 gradi che poi chiaramente si, come dire, si motivano nelle aree di maggiore interesse, ma tutti noi dovremmo avere una sorta di kit essenziale delle problematiche chiaro in testa, non firmato da Chiocciolina 86 con la foto che gira su Facebook, ma una roba seria, fatta bene, in testa fin dalle elementari. Noi dovremmo partire da lì e dire: uno, devi essere un po' incazzato, due, la tua vita è in pericolo, tre, i padroni fanno schifo. Cioè, queste tre cose vanno insieme. La quarta cosa, secondo me, importante è quella di ridare una dimensione di lotta di classe a quello che facciamo. Non è vero che siamo tutti uguali, cioè ci sta della gente che negli Emirati Arabi si beve i cocktail col ghiaccio che arriva dal Polo Nord. Non siamo tutti uguali, a parte che sono degli idioti, ma e quindi non vorrei essere al loro posto. Ma il punto vero è che chi avrà più mezzi avrà la possibilità di raffrescarsi la casa, di isolarla, di magari non lavorare quando il sole sarà troppo forte, eccetera. E poi ci saranno decine di migliaia di persone che dovranno continuare a fare la loro vita, come sempre. E noi questo dobbiamo fare, cioè questo dobbiamo provare a fare, cioè quella di attivare una militanza intelligente, multidimensionale, nel quale l'autobus è coerente con l'andare a piedi è coerente con la macchina migliore che mi posso permettere dal punto di vista ecologico, che è migliore col ci del cibo migliore che mi posso permettere, capire che è meglio che ho sotto casa un contadino in un parcheggio, capire che se il contadino si fa aiutare da un migrante che c'ha il contratto, magari è meglio che non se poi dopo il migrante si incazza e lo accoltella, giustamente, e così via. Cioè un sistema in cui anche noi, attivisti, militanti, eccetera, ci ritroviamo insieme in una dimensione olistica in cui riusciamo a dare delle risposte, diciamo, coerenti a tutti quanti gli aspetti, perché appunto se io ho portato a casa una lezione dai trattori rispetto alla militanza ambientalista, che è tra le militanze più preziose che questo paese ha avuto. Cioè, tu, è una tra le più antiche, è tra quelle che sono state più efficaci, che hanno ottenuto più cambiamenti. Pensiamo al bando del nucleare, pensiamo a tutto il lavoro fatto in tempi non sospetti sulla caccia, sulla protezione dell'acqua, anche nel nostro piccolo, sulla riduzione sull'economia circolare. Cioè, noi abbiamo fatto come cittadini veramente tanto lavoro, eppure. Diciamo, la classe povera della parte contadina povera che è individuato come nemico non il politico di merda che non gli dà i soldi che si gli spettano, ma noi che gli vogliamo salvare la pelle. Quindi è evidente che se noi non riusciamo a, come dire, a costruire un movimento inclusivo, ampio e multidisciplinare, ciascuno si terrà il suo pezzo, ignaro delle risposte di cui ha bisogno da quell'altro pezzo, da quell'altro pezzo, da quell'altro pezzo. Dobbiamo fare una costituente. Io sono convinta di questa cosa da tempo, l'ho praticata imperfettamente quanto più volte sono riuscita a farlo anche in prima persona. Noi dobbiamo fare una costituente ricostituente che metta insieme le migliori energie, sicuramente quelle più giovani di me. Io ormai sono la nonna del movimento, sono felice di fare la nonna e di stare soltanto a fare appunto cose con Marrucci e meno diciamo in prima linea, però va costruita una, diciamo, secondo me un ambito più complessivo dove tutte le domande complesse di cui avremo necessità di porci avranno una risposta complessa ma anche concreta. Perché altrimenti il rischio è che la signora che fa le pulizie o quella che lavora al call center, che va al discount, dice vabbè, però siamo ambientalisti. E quella è la nostra sconfitta. Perché se la lotta ambientale non è una lotta di classe, secondo me non funzionerà mai.
Quindi sostanzialmente Lorenzo ti chiedeva una single issue su cui buttare le fiche, te dici la single issue è ricostruire un progetto politico,
Secondo me
sostanzialmente.
sì. È l'unica cosa che ci può portare fuori dai tecnicismi frammentati di questo momento e può costruire soprattutto una massa critica sufficiente a contrastare quelli che sono quelli delle signorine, delle vacanze e delle ville al mare per i politici, capito? Se no non ce la facciamo. Cioè non, se io devo pure discutere con l'amico mio del coso, dell'orto, su perché io non voglio che lui sia con la faccia sui pesticidi, è un problema.
Chiarissimo, chiarissimo. Allora ci salutiamo che è già un pochino che chiacchieriamo. Monica, è sempre veramente un piacere enorme starti a sentire a chiacchierare. Grazie a Lorenzo e grazie a Francesca per organizzare queste belle intervistelle. Ci vediamo presto, grazie a tutti gli Ottoliner. Monica, tornaci a trovare presto, 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 a presto,
A voi.
a presto, a presto. Fate i
Ciao
bravi.
a tutti.
Ciao, 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 ciao.
Ciao.